Ja. Milano, Piazza Insubria, Calvairate.
Milano, 12 marzo 2020.
12 marzo 2020.
Pandemia.
Il mondo in pandemia. La piazza ha fame di sveglia. La piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia. Lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame di sveglia. La piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia. Lo vedo dalla mia finestra. Mamma quando fa male. Mamma anche Napoli rumore romare. Mamma quando fa male. Tengo pure nonno chiuso fisso in ospedale.
Frate, mi fa male la testa, i pensieri pregano, manco fosse una messa. Io mi guardo allo specchio ma finisco poi per fare rissa. C'è comunque il bene ma l'odio poi mi eclissa.
Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, il mondo non ha Dio, io non so più il nome mio. Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, Milano non sa il nome mio, il mondo non sa il nome mio.
Benvenuti alla 20ª puntata di White Russian. 20ª, madonna mia, 20. Siamo diventati maggiorenni da due puntate. Io sono Francesco Marangolo, sempre chiuso in casa, in da quarantena. E dall'altro lato della quarantena, rispettoso anche lui delle regole, c'è... chi c'è? Matteo Salvini. Ciao Matteo.
Hello my friend, hello Matteo Salvini.
Rispettoso delle regole, anche se spera che vengano riaperte le chiese, perché è l'unico modo per poterci salvare da tutta questa situazione. Infatti Boris Johnson, da anglicano, credo sia anglicano Boris Johnson, è in terapia intensiva. Non è il karma, perché voleva far decorrere la pandemia ammazzando.
Sta anche nascendo un figlio di Boris Johnson, se non sbaglio, se lo sentito al telegiornale l'altra volta. Lui non può vedere la moglie.
Ah, non lo sapevo. Lui... ah, sì, è vero, è incinta la moglie. È vero, però
non
c'è, credo.
Ma lui? Quanti anni c'ha, scusa?
No, credo che se li porti particolarmente
male.
Sì, non credo. Vabbè, lui è il figlio di Trump. Quindi il figlio di Boris Johnson sarà una versione in piccolo di Boris Johnson, che a sua volta è una versione in piccolo di Trump. Tra l'altro, vedo che è alto solo e unicamente 1,75 m. Pensavo più alto, forse che grasso per quello. E ha 55 anni. E tra l'altro non è inglese, non lo sapevo. È nato nell'Upper East Side a New York. Quindi vabbè, cioè poi ti chiedi perché le cose vanno male. Vedi perché vanno male?
Però ora che ci penso, tutti i politici sono bassi, eh? Non ce ne sta uno alto.
È proprio la sindrome del ducetto. Ducetto. Vabbè, auguriamo comunque una pronta guarigione a Boris Johnson, che ci ascolta dall'ospedale.
È un grandissimo... perché sono diventato Doomsday.
Esatto, è un grande fan dello spaccone e di White Russian. Dicevo, 20ª puntata di White Russian, un podcast offerto dallo spaccone, spaccone.com. Abbiamo inaugurato qualche settimana fa una rubrica, visto che nessuno sta praticamente facendo questa cosa molto innovativa del consigliare cose da vedere stando in quarantena, ci abbiamo pensato noi, quindi abbiamo ben pensato di fare una sorta di guida galattica alle piattaforme di streaming per suggerire i film da vedere. Noi in realtà, una delle prime puntate che abbiamo fatto, abbiamo proprio parlato dell'utilità di Netflix e delle piattaforme di streaming per un cinefilo, quindi per un appassionato di cinema. Quindi vi rimandiamo alla terza puntata, se non ricordo male.
Al tempo già consigliamo qualcosa.
Al tempo già consigliamo qualcosa su Netflix, sì. In realtà poi c'era anche tutta la parte iniziale in cui c'è una della mia dissertazione da pazzo su come guadagnano le piattaforme e qual è il loro modello di business anche nei confronti degli utenti, quindi nei confronti di chi guarda, per capire se chi guarda poi è effettivamente un cinefilo.
Quella forse parte... andrebbe fatta una parte 2 su questo argomento, perché stanno veramente uscendo di tutto, a parte Disney Plus. Adesso arriverà pure HBO Max, che è della Warner, e si prenderà di tutto, tutti i diritti possibili e immaginabili, farà levare di tutto da Netflix, quindi sarà interessante come cosa.
Ma più che altro poi ci sarebbero anche dei discorsi un po' particolari sulle piattaforme, perché quella puntata parlava in generale delle piattaforme di streaming, ma oramai le piattaforme stanno offrendo servizi differenziati, nel senso Mubi offre un servizio particolare perché è quello di numero uno film sconosciuti, numero due film restaurati, numero tre di offrire questa cosa del ogni giorno c'è un film nuovo e poi i film scadono. Disney Plus farà una cosa completamente diversa perché punterà, per ora sta puntando solo a roba che uno ha già visto, quindi probabilmente sta semplicemente creandosi un bacino di utenza e poi dopo non so come si comporterà lato cinematografia, quindi lato produzioni cinematografiche. Netflix sta facendo ancora altro perché sta puntando molto sugli studios e sulla parte di distribuzione, cioè ha aperto un ufficio gigantesco a Roma, completamente controintuitivo.
Sì, ma infatti Netflix il destino sarà questo, cioè nel senso la produzione originale sarà, considerando il fatto che si prenderanno i diritti come Netflix, come Disney ha fatto cancellare la maggior parte delle serie Marvel da Netflix, che erano tutte le serie originali Netflix, quelle Daredevil, Jessica Jones, tutte queste cose qua. Penso che adesso Netflix si sia abituato al fatto che tutte queste altre piattaforme di streaming, facendo levare la maggior parte dei contenuti, dovrà interfacciarsi alla creazione di nuovi contenuti sotto qualsiasi aspetto. Ed interessante
vedere anche Amazon come si comporterà, ed è proprio Amazon sì. Infatti l'argomento della puntata, perché eravamo indecisi su accorpare Amazon ad altre piattaforme, poi ci siamo accorti della quantità di roba che c'ha Amazon e abbiamo detto no, vabbè, dobbiamo fare una puntata a parte.
Poi ci siamo accorti che Amazon sta producendo la serie sul Signore degli Anelli, quindi non possiamo fare una cosa...
Eh sì, perché poi c'è Bezos che vive a Mordor, quindi...
Sì.
Amazon...
Sto producendo oramai, col coronavirus non si produce più niente nel cinema.
Non si produce più niente, però in realtà Amazon è l'unico... Davvero, vive solo Amazon e continua a dire questa fesseria che invia solo e unicamente beni di prima necessità. Io ho ordinato un pallone da calcio e un gonfiatore per un pallone da calcio per casa, quindi, e mi è arrivato tutto.
Non hanno ancora restituito i soldi del coso per annullato.
Così funziona, vedi, tu sei al sud e sei sfortunato, io sono al nord.
Le banche
Amazon, che ha il suo servizio di streaming, la sua piattaforma, in realtà ha anche il suo servizio di produzione e distribuzione cinematografica con gli Amazon Studios. Il servizio di streaming si chiama Prime Video, che prende il nome da Amazon Prime, tant'è che se hai l'abbonamento Amazon Prime, che non so quanto costa, 100 euro all'anno oramai, più o meno 99,
no, di meno. Io pagavo 37,
ah, vabbè,
prima pagavo ancora di meno.
Praticamente...
Io non l'ho pagato per 3 anni, non so per quale motivo, a me Amazon Prime non mi è stato mai addebitato e ho continuato a usarlo per 3 anni.
Sei tipo ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson, e lui fa viaggi gratis perché trova la magagna. Questo già ti dà un po' il senso della cosa, cioè Amazon è comunque molto conveniente perché oltre ad avere il servizio Prime... da un punto per gli acquisti, però ti offre nel pacchetto anche Prime Video, che è pieno zeppo di roba. Adesso andremo a vedere cosa c'è, ma è pieno zeppo di roba. Potresti avere anche tranquillamente solo Amazon, solo Prime Video, senza utilizzare altro.
Tra l'altro, personalmente penso che la maggior parte dei prodotti prodotti da Amazon sia di gran lunga superiore rispetto alla maggior parte della roba che viene pubblicata su Netflix. Detto ciò, però...
Ma intendi come serie TV e come film?
Come serie TV e come film in generale.
Sì, come film...
Anche alcuni film.
Come film ha iniziato anche prima. Io mi ricordo che quando uscì Manchester by the Sea, che qualche anno fa comunque ebbe un discreto successo, fece vincere a Casey Affleck l'Oscar per miglior protagonista, era prodotto Amazon, però era una cosa passata in sordina, nel senso non come adesso... Netflix pubblicizza il suo The Irishman o il suo La storia di un matrimonio.
Sì, ma veramente hanno fatto, ma Amazon Studios hanno fatto di tutto. Tra l'altro anche film che io non sapevo avessero distribuito, roba insomma, diciamo buona qualità, ma anche, diciamo che comunque Netflix, se vogliamo prendere proprio il must degli streaming televisivi, Netflix mi sa che in assoluto a livello di produzione di film è quello che fa più cacare, cioè nel senso credo di aver visto un film decente prodotto da Netflix.
Bisogna ancora capire, perché poi in alcuni casi bisogna capire quanto incide sull'aspetto da direzione artistica, o quanto è semplicemente ci mette gli sordi, o quanto è produttore esecutivo.
Sì,
che
forse è proprio questo, la direzione artistica, c'è un diverso approccio a questo, sotto questo aspetto.
Comunque, iniziamo con questa bellissima lista di Prime Video. È uscito l'anno scorso, o meglio, un anno e mezzo fa, due anni fa, diciamo nel 2018, però praticamente un annetto e mezzo fa, un film che si chiama Don't Worry, con Joaquin Phoenix come protagonista, di Gus Van Sant, che trovate su Prime Video, ed è il primo consiglio mio di vedere. È un film molto molto carino, fatto bene. Gus Van Sant è uno di quei registi da tutelare, secondo me, perché ha fatto anche film così e così, però poi vedendo, insomma, la carriera, perché comunque ha girato Belli e Dannati, Will Hunting, Scoprendo Forrester, Elephant, Last Days, Milk, ogni tanto, insomma, il filmetto lo ha tirato fuori. Poi ha fatto anche qualcosina tipo il remake di Psycho, che non era molto comprensibile, però il lavoro l'ha fatto. Il film Don't Worry parla di John Callahan, che era un fumettista degli anni 70, 60,
un vignettista 70. Satirico.
Un vignettista satirico, interpretato da Joaquin Phoenix, neanche a dirlo, stratosferico. In questo film è davvero stratosferico, perché deve fare determinate cose non semplicissime. In primo luogo deve fare il paraplegico, che non sempre è semplice da fare. Sembra una cosa semplice, ma non lo è affatto. In secondo luogo,
seduto,
perché...
dice la gente.
Cosa?
Devi stare seduto, dice la gente.
Esatto. In secondo luogo, lui deve fare una cosa difficile, ovvero deve in alcuni momenti farti non odiare, però farti risultare antipatico il personaggio. Diciamo che è difficile che ti risulti antipatico, sì. Però... È una cosa molto complessa. Il film parla comunque della storia vera di questo fumettista satirico, John Callahan, che alcolizzato, a un certo punto ha un incidente con l'auto, con un suo compagno di bevute, Jack Black, che poi alla fine non si fa niente, e rimane paralitico. E da quel momento lui comincia questa nuova vita molto particolare, quindi questa lotta con la nuova vita, con la sua invalidità. Incontra una serie di personaggi, tra cui c'è Jonah Hill, che fa questo suo il tutor che ti deve aiutare ad uscire dalla tua dipendenza, che è un personaggio stupendo, è un omosessuale di quel periodo, molto estrionico, che fa questi discorsi, queste pippe mentali mega galattiche, non capisci dove va a parare. C'è Rooney Mara, ovviamente, che è compagna di Joaquin Phoenix. La storia, insomma, racconta anche un pochino il pre del personaggio, che aveva subito degli abusi sessuali da bambino, e per questo si portava questo trauma che lo aveva poi spinto all'alcolismo. Le cose belle del film, poi chiudo perché vi suggerisco di vederlo e stop, sono due. Uno, che il trailer ha un pezzo di John Lennon che vi suggerisco di ascoltare. Vi suggerisco di vedere prima il trailer, di ascoltare il pezzo e poi di vedere il film. E in secondo luogo, che il film ha una narrazione molto fluida, ha questo ritmo quasi jazz, anche proprio come colonna sonora, e poi c'ha dei momenti di illustrazione, quindi il film è scandito anche dalle illustrazioni di Callahan. È un film davvero ben riuscito, scritto molto bene, recitato molto bene, girato, è passato un pochino inosservato, ma è un ottimo prodotto degli ultimi anni, davvero un ottimo prodotto. Poi che cos'altro c'è sul buon Prime? Vabbè, c'è un film che lo citiamo giusto per una questione proprio di affetto, ma non dovremmo neanche farvelo scoprire noi, che è Il Grande Lebowski. Vedetelo, amatelo, continuate a vederlo. Questo podcast si chiama così per Il Grande Lebowski, per il film dei fratelli Coen. È un film, ogni volta lo vedi sempre più bello, scritto benissimo, Jeff Bridges è bravissimo, poi è un film geniale, cioè una commedia americana geniale, girata benissimo, cioè ogni volta che lo rivedo mi ricordo di una scena e penso, cioè, come si fa a pensare una scena così divertente e così fatta bene, davvero, come quella dell'interrogatorio al bambino. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo proprio.
Tra l'altro lo metterei tra i 10 film cult in assoluto di tutta la storia.
Sì, sì,
film,
sì, quindi. No, assolutamente, davvero uno dei cult, ma proprio, cioè, dei migliori film, di tutte le categorie trasversali, quindi non dei migliori film comici o delle migliori commedie, proprio in modo trasversale. O la scena del suo sogno surreale con il quello del salbulling e proprio la faccia di Saddam. Vabbè, vedetelo, non ne parliamo perché tanto è inutile commentare il film. Tu che invece hai trovato su Amazon?
C'è un sacco di film che mi piacciono. E c'è Lady Bird di Greta Gerwig, che è quella regista che prima faceva l'attrice. Ha fatto un sacco di film, un sacco di commedie e poi si è messa a fare la regista. E è quella che ha vinto il premio Oscar come miglior sceneggiatura originale, se non erro, sì. Originale, perché non è ispirata, nel 2018, se non sbaglio.
Quest'anno era candidata anche come miglior film e miglior regista
per Piccole donne. E, sì, vabbè, lei brava. Il film classico, diciamo, la trama è classica, parla di questa ragazza che, cioè, diciamo, parla della vita di questa ragazza adolescente e dei problemi, insomma, che ha con tutto quello che la circonda, soprattutto il rapporto con la madre, che tra l'altro è interpretata da Laurie Metcalf, che sarebbe la mamma di Sheldon in The Big Bang Theory, che fa sempre la parte della mamma e fa sempre la parte della mamma riuscita bene, insomma, ci riesce sempre.
È molto brava, sì, una grande attrice un po' alleniana.
Sì, esatto, sì, proprio quello. E vabbè, insomma, un film che si... Io non lo reputo un bellissimo film, perché non è il genere di film che piace a me, però è scritto bene, è girato bene, ed i dialoghi sono, cioè, insomma, ti intrattengono anche abbastanza bene, lo consiglio. E questo è,
no, è vero, molto...
la protagonista è, non pronuncio Cersei, non so se la pronuncia, ho provato a leggerla, sì, ma è possibile,
in una puntata l'abbiamo anche capito come si pronunciava, ma già l'abbiamo dimenticato, è tipo Chorras, una cosa del genere. Sì.
Tra l'altro è anche protagonista di Piccole donne, quindi...
Anche, sì, vabbè, la sua attrice feticcio, diciamo. No, Lady Bird è molto carino. Poi è carino anche la locandina, cioè il nome che hanno, il nome Lady Bird sulla locandina, che è fatto particolare, questa specie di font medievale, non so che
sì, cos'è. Sì, un font che adesso sta andando tanto.
Un po' Celtics, vabbè.
Sì, sì.
Mentre, visto che su Netflix è arrivata l'attesissima quarta stagione della Casa di Carta, cioè quel proprio, capito, che ha spaccato un po' il mondo delle serie televisive, possiamo dirlo che è la serie televisiva che ha spaccato il mondo,
soprattutto ha spaccato la concezione del fatto che le serie televisive, diciamo, latine o spagnole o sudamericane in generale, siano quasi sempre una telenovela.
Sì, sì, no, vabbè, ma se lo senti in lingua originale, quello dici, aspetta, però forse in effetti La Casa di Carte è una telenovela. Comunque la serie televisiva che ha fatto il culo a Twin Peaks, a Lost, beh, allora, no, scherzi a parte, visto che vi piace tanto La Casa di Carta, molto probabilmente vi consigliamo di vedere un film che praticamente La Casa di Carta ha usato per scopiazzare un poco, che è Inside Man. È un film di Spike Lee, è il film che ha avuto più successo da un punto di vista commerciale di Spike Lee, è del 2006, quindi sono passati già 14 anni, già quasi due decadi. È un film fico, non è un film alla Spike Lee, nonostante la tematica ci sia, la tematica, diciamo, razziale ci sia sempre, in realtà per due motivi, sia quella solita della comunità afroamericana, perché il protagonista è Denzel Washington, sia perché c'è un'altra tematica che poi vedrete, che non voglio spoilerare, e parla di questa rapina di un gruppo di banditi organizzatissimi che entrano in questa banca mascherati, non hanno la maschera di Dalì, però effettivamente più o meno l'abbigliamento è simile, quindi con queste tute, col cappuccio e poi una maschera, e iniziano a contrattare con Denzel Washington. Con Denzel Washington che sta fuori.
Scusami, ma perché c'è una maschera di Dalì? Tu che l'hai visto? Io non l'ho visto. È una domanda che mi sorge spontanea. C'è una spiegazione?
Non ricordo se c'è una spiegazione.
Ho capito che sono in Spagna, però.
Non so. No, non ricordo se c'è una spiegazione. Forse l'hanno data una spiegazione. Adesso non ricordo il perché. Credo comunque sia un vago, una vaga citazione a Guy Fawkes e a tutta la questione di Viper Vendetta.
Ok, quindi c'entra qualcosa perché mi viene in mente.
Sì, sì, no, credo che sia quello. Non ricordo se effettivamente l'hanno spiegato. Beh, ma comunque, insomma, sti cazzi. Il film di Spike Lee è, diciamo che è un po' un omaggio anche a un certo cinema degli anni 70, diciamo Serpico, soprattutto quel pomeriggio di Un giorno da cani di Sidney Lumet. Cioè, se non ricordo male, ci sono anche delle citazioni a suoi vecchi film, mi pare che c'è una citazione a Fa la cosa giusta, ad uno dei personaggi, e credo addirittura al cartone della pizza di Sal, della pizza di Sal. Uno dei personaggi fa la cosa giusta. Dicevo, non è uno dei suoi tipici film, nel senso che è anche un film abbastanza lineare, proprio come riprese, a parte un paio di cose, a parte un paio di firme di Spike Lee, tipo quella classica del personaggio fermo che però cammina in avanti, che lui usa anche nella 25esima ora, credo che usi anche in Lola Darling, e vabbè, poi in tutti
che i sarebbe il Tapirulan, intendi?
Esatto, cioè che il personaggio è fermo però in realtà sta camminando, e c'è questa scena un pochino surreale
che credo sia stato utilizzato solo in Twilight negli ultimi recenti,
quindi c'è
esempi,
un'ottima reference praticamente, sì. Ok, andiamo avanti. Tu che altro c'hai da suggerire della lista della spesa?
Io un film che fortunatamente c'è su Amazon, e forse questo rende Amazon il mio streaming preferito dal punto di vista cinema, è che è Arrival di Denis Villeneuve. Denis.
Ne abbiamo già parlato, sì.
Sì, che forse penso sia il mio preferito insieme a Enemy, in assoluto, del regista, anche se mi piacciono più o meno tutti quanti. Forse quello che mi piace di meno è Prisoners, ma comunque mi piace. E fantascienza, forse è proprio per questo che mi piace, fantascienza, super alieni, alieni non cattivi però, oppure
alieno brutto,
cioè, diciamo apparentemente non cattivi, poi sta a chi vede il film scoprirlo. Bello, bellissimo, fotografia super, tra l'altro penso sia in assoluto uno degli esempi. La fotografia non credo che sia di...
No, non è di...
È di un afroamericano.
È di Bradford Young. Afroamericano.
Bradford Young, esatto, già ne parlammo di questo fatto. E penso sia in assoluto una delle più fighe che ci sono.
Sì, è proprio ben riuscita, perché poi è una fotografia davvero molto sci-fi, cioè quello è il punto, non è una foto, sì. È una fotografia che comunque si adatta al genere che stanno facendo, quindi è abbastanza anche coerente con il registro stilistico. No, vabbè, Arrival è proprio bello. Arrival, come lo si vuole pronunciare, va bene comunque. Tra l'altro fu presentato
anche perché c'è un altro film che si chiama The Arrival, vecchio, sì. Quello lì con Mel Gibson, mi pare, quello là che poi fece la parodia in Scary Movie delle come cazzo si chiama, delle antenne fatte con la carta argentata in testa.
No, quello era, mi sa, Science la parodia, sì. Allora, la parodia di Scary Movie era sicuramente su Science, non so se anche su questo di Arrival, però. Comunque, Arrival ho suggerito, io lì mi innamorai del concetto che se parli una lingua percepisci il mondo in modo...
Con quello con Charlie Sheen, hai ragione. Sì, comunque sì, penso sia, forse addirittura vorrei dire, ma il miglior film di fantascienza dei...
Beh, sì,
tra tutti quelli che ho
visto,
uno
dei migliori, è uno dei migliori sicuramente in generale.
È quello che a livello di contenutistica non va a calare rispetto agli altri, che magari sono molto molto belli esteticamente, però hanno sempre questa solita sceneggiatura. Come il primo che mi viene in mente, che è fantascienza sci-fi più che altro, è Ex Machina di Garland, che non so se sia su Amazon o su Netflix, non vorrei dire una cazzata. magari è sbagliato nel streaming in questa puntata, però vedi ad esempio quello è proprio un esempio di bellissima estetica, però trama veramente super povera.
Bene, passiamo invece da Palo in Frasca, perché io suggerisco un, più che un film, è una, sono una serie di cortometraggi, o un film collettivo, insomma, da qual è la lettura che si vuole dare, che si chiama Rogo Pug. Sono le iniziali dei registi, Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Allora, si tratta appunto, come dicevo, di quattro cortometraggi, o comunque di un unico film, anche se diciamo le trame tra di loro non hanno particolari legami, o meglio, poi vedrete, insomma, capirete un pochino il senso, non sono molto molto concettuali, o perlomeno non sono così concettuali come uno si potrebbe aspettare dai quattro autori. I film sono Illibatezza, che è di Rossellini, Il nuovo mondo, che è di... che è di Godard, La ricotta, il famoso La ricotta di Pasolini, e Il pollo ruspante, che è di Gregoretti. Ovviamente tra questi quattro registi indovina qual è che fu censurato. Pasolini, che per La ricotta, che è bellissimo, è uno dei lavori migliori cinematografici di Pasolini, non è un lungometraggio, quindi non so quanto è paragonabile al resto, però è veramente bellissimo. C'è la famosa intervista a Orson Welles, che fa il regista intervistato veramente nell'episodio, e fa questo sproloquio su tutto, dalla religione. Infatti il film fu censurato per quella parte della ricotta, proprio per vilipendio alla religione, quando in Italia c'era ancora come reato. Poi dice una frase bellissima sugli italiani, però adesso non ricordo, cioè, tipo, come sono gli italiani, il popolo più rozzo, ignorante, non ricordo cosa, comunque è bellissimo. Gli altri film, gli altri diciamo tre episodi anche sono molto belli. È molto bello quello di Gregoretti, il pollo ruspante, molto italiano, molto legato alla cultura italiana. Quello di Godard, molto godardiano, cioè con una parte iniziale con una musica di Beethoven. Comunque è assolutamente suggerito, è una di quelle piccole cose da riscoprire. Magari qualcuno ha visto solo La ricotta, qualcuno ha visto solo Illibatezza, non aveva visto gli altri tre, visti di seguito hanno un pochino più senso. Era anche il periodo in cui, diciamo, gli anni 60 erano di moda queste tipologie di film, come per esempio L'oro di Napoli, che non c'entra niente, però per dire, un altro film di più registi, o meglio, il regista lì è unico, però diciamo che gli autori sono differenti perché sono storie differenti. Per esempio c'è Edoardo, che fa la sua parte, il suo microfilm, ed è stato in parte anche autore della... Mentre un altro film che diciamo come in precedenza citerei più per una questione di onori di cronaca e
più perché ci piace
assai, è Mad Max. Attenzione però, Mad Max Fury Road, non so se ci sono anche gli altri Mad Max, non ho visto,
non so se siano sicuro stanno da qualche parte, ma non credo che sia Amazon.
Comunque Mad Max Fury Road, straconsigliato. Straconsigliato. Più è grande lo schermo in cui lo potete vedere, meglio è. Quindi,
tra l'altro, se potete, lo so, non credo che ci sia su Amazon, ma magari guardatelo su Amazon e poi dopo, se vi piace talmente tanto, andate su Amazon Store e acquistate la versione Blu-ray Black and Chrome, che sarebbe praticamente una versione fatta per, insomma, così, proprio perché per feticismo estetico, che è fatta appunto tutta in bianco e nero, però il bianco è quasi enfatizzato talmente tanto che sembra cromatico, insomma, argentato, va?
Ah, non lo sapevo che c'era questa versione.
Sì, sì, una cafonata, però...
una versione proprio per pazzi.
Lui l'ha voluta specificamente.
Lui sarebbe il grandissimo George Miller, che sì, è un geniaccio del cinema americano, autore di altri film sul genere, tra cui Mad Max, l'originale, diciamo, o meglio gli Interceptor, perché prima non si chiamavano Mad Max ma si chiamavano Interceptor, poi Interceptor il guerriero della strada, poi fece uno che si chiama Mad Max oltre la sfera del suono,
poi ha fatto Happy Feet.
Sì, poi ha fatto Happy Feet 2, Babe, maialino va in città, cioè nel
sì,
senso
tutta sta roba è un si sarà calato qualcosa.
Sì, esatto, un bel personaggio. E poi improvvisamente dopo Happy Feet 2, secondo te, deve essere una sensazione bellissima. Uno si deve fare tipo in una serata, si vede prima Happy Feet 2 e poi fa partire in sequenza, senza soluzione di continuità, Mad Max. e dice: no, ha fatto lo stesso regista. Che cosa è successo nel frattempo? Anche perché sono passati 4 anni, non 40. Quindi Mad Max comunque è fighissimo. A me dispiace un sacco quando.
Che non sei riuscito ad andare a vedere al cinema.
Che non andai. No, io non andai a vedere al cinema. Mi pare.
Ah, ok. Io non l'ho visto.
No, mi dispiace un sacco che non vinse l'Oscar. Io l'avevo dato come vincitore dell'Oscar, almeno per regia, perché regia è.
E invece l'ha vinto per Happy Feet. No, per. Sì, per Happy Feet.
Sì, ma vinse animazione.
Sì.
No, io lo diedi come vincitore miglior. Addirittura miglior film all'epoca. Poi vinse, credo, Inarritu. Vinse Revenant come regia.
Cioè, c'era Gravity, no? Quell'anno.
No, era 2015, quindi mi sa che era
2016.
No, 2015, mi sa che era per. Allora, la regia la vinse sicuramente Inarritu, fece la doppietta l'anno prima, l'aveva vinta per Birdman. Miglior film adesso non ricordo se era l'anno di. No, non era l'anno di Moonlight, perché l'anno di Moonlight era anche quello di La La Land. Quindi adesso non ricordo chi vinse miglior film.
Io sono quasi sicuro che non sia 2015, comunque 2016, mi sa.
No, il film è sicuramente del.
È 2015 il film. Perché c'era.
L'Oscar non ricordo. L'annata dell'Oscar non.
Lui. Che l'altro qua. Ah sì, 2016, perché c'erano il caso Spotlight.
Ah, ecco, il caso Spotlight.
Grande Scommessa, The Martian, Il Ponte delle Spie, Brooklyn, Mad Max, The Martian, Revenant e Room. Anche c'era il caso Spotlight, vinse con il miglior film. Okay. E miglior regia invece in Arrito per Revenant.
Che ci sta, nel senso, per me non è. Quando perdi contro Revenant, non è una. Non è, diciamo. Una cosa del tipo, mi faccio. Sì,
anche perché comunque c'erano Room, il caso Spotlight e La Grande Scommessa come altri tre. E diciamo che nessuno di questi, forse giusto un po' il caso Spotlight, ma nemmeno
a me il caso Spotlight piacque molto, quindi nel senso, come miglior film pure poteva andare bene. Diciamo che se avesse vinto miglior film caso Spotlight, Revenant o Mad Max, nessuno avrebbe potuto recriminare, perché erano tre film secondo me a livello, per motivi completamente
differenti.
Il caso differenti.
Spotlight ha vinto.
Sì, no, nel senso, per dire, se avesse vinto uno qualsiasi
uno
dei
degli
tre,
altri due, okay,
esatto,
okay. Sì.
Spotlight perché era scritto veramente molto bene e anche girato bene, Mad Max perché è un film pazzesco, girato in modo pazzesco, ma anche proprio scritto bene per quello che, cioè per la parte di scrittura che serve, cioè la scena di quello del chitarrista con il fuoco, con le due chitarre davanti e con quei crash zoom improvvisi.
Sì, c'è un lavoro di concept e production design assurdo e credo che sia comunque alla fine il 70% di George Miller che
vinse l'Oscar. Sicuramente l'ha vinto la costumista, che è una simpaticissima, sì. Adesso non ricordo come si chiama, ma è una che sta lì sul palco.
Si chiama
Jenny Beaven. Completamente pazza, che fece un discorso tutto iperfemminista, però femminista proprio, cioè vi spacco i culi. Comunque, Mad Max, assolutamente da vedere. Poi, tu che cosa ci suggerisci?
Poi suggerito, non tanto da me, ma dal nostro amico Lorenzo, che l'ha visto poco tempo fa, c'è Natural Born Killers di...
Pazzo, Oliver Stone.
Che è con il soggetto di Tarantino, che però poi dopo per vari motivi...
Che si accorse che faceva schifo.
Sì, allontanò la sceneggiatura, ovviamente fu praticamente affidata ad altre gente, tra cui anche Oliver Stone. Però il soggetto rimane Tarantino, insomma ci fu tutto un casino. La sua visione del film era molto molto spinta, la sua classica cosa, e non fu poi... Anche perché comunque è un film che parla di serial killer che vengono diciamo incriminati, poi dopo una serie di, se non sbaglio, di una cinquantina di omicidi vanno in galera e da lì diventano tipo superstar.
Sì, ma
anche abbastanza attuale come film.
Cioè, già il film, se lo vedi, fatto da Oliver Stone, è pazzissimo. Proprio pazzissimo. Sì. Immagina di aver girato
tecnica mista con fumetti, robe. Insomma, no, roba strana.
Sì, molto pazzo. No, cioè, lo suggerisco solo perché è un film abbastanza strano. Nel senso che è un film splatter, è un film pulp, è un film paranoico, ma anche proprio parodia allo stato puro, cioè proprio satira allo stato puro. Classico, diciamo, un po' prodotto che vuole criticare l'America, la società americana, e poi ne esce come un prodotto iperamericano.
Sì,
però va visto, insomma.
Tra l'altro, insomma, c'ha belle cose.
Sono quelle cose di Oliver Stone quando non è completamente sbronzo e vuole accusare l'America di aver, sì, di aver fatto cadere. Cioè, alterna americanismo spinto a anti-americanismo spinto. Quindi non sa dove andare.
E poi va a fa Alexander, cioè si spinge e porta l'America in Grecia.
Ma ha fatto anche poi World Trade Center, quindi insomma lui alterna anche complottismo, perché tra l'altro lui credo abbia fatto un film, uno di questi tipo Quinto Potere, una di queste qua.
Ha fatto Snowden.
Ah, Snowden, ecco. Sì, ha fatto, quindi veramente alterna anti-americanismo, americanismo patriottico.
Sì.
Grande. Andando avanti, c'è un film che ho visto poco fa, che mi ha fatto venire veramente quasi un attacco di panico la sera. Cioè, ho imputato un mezzo attacco di panico al film, perché il film è molto bello.
E a chi te l'ha consigliato, tra l'altro?
E a chi me l'ha consigliato, però
che non diciamo chi è.
No, vabbè, lo diciamo, è Federico, anche perché lo suggerisce in un audio e poi dopo lo sentiamo anche.
Si sentirà.
Sentiamo anche il suo suggerimento tra poco. È Lazzaro Felice, il film, l'ultimo film di Alice Rohrwacher. No, dicevo, ho fatto un attacco di panico, ma in realtà, cioè, nel senso, era quello mixato alla famosa scena tremenda dei camion militari che portano via le bare da Bergamo, quella cosa. Tutto questo chiuso in casa in quarantena, ho detto, vabbè, adesso ecco qua, è finito il mondo. Tra l'altro, sul tema proprio della questione base, c'è un bellissimo articolo di Internazionale sull'utilizzo del linguaggio bellico in questa fase, di come creerà problemi e sta creando problemi a come si sta comunicando. Cioè, utilizzare il linguaggio bellico in realtà ci porta a comunicare male la situazione attuale. Senza divagare, il film di Alice Rohrwacher è davvero un film molto carino. È stato presentato a Cannes e credo abbia vinto il premio per la miglior sceneggiatura. È interpretato dalla solita Alba, la sorella Rohrwacher, e poi, a parte Nicoletta Braschi, che è, diciamo, è Natalino Balasso, se proprio volessimo mettere il top del top. Grande Natalino Balasso, molto simpatico, vi suggerisco di seguirlo sui social, perché è molto simpatico e prende in giro Salvini, merita. Non ha altri attori particolarmente noti, alcuni credo che addirittura fossero alla prima apparizione, tra cui il protagonista, questo Adriano Tardiolo, che interpreta questo Lazzaro. Il film è fatto molto bene, è girato in 16 mm, se non ricordo male, quindi ha questa grana molto spessa del film che dà davvero il passo in più alle immagini, ha una fotografia fatta in modo eccezionale. Il film parla praticamente di questi braccianti negli anni 90, questi mezzadri, o meglio questi contadini che sono sotto questa mezza nobildonna che li sta sfruttando, e praticamente è come se li avesse rinchiusi in questa situazione un po' da Truman Show, nel senso che li tiene rinchiusi in questa terra e li continua a far lavorare come se fossero bloccati nel 1700. Loro non se ne accorgono e continuano a lavorare, e tra questi c'è questo Lazzaro, che è praticamente un ragazzo abbastanza allampanato, cioè nel senso è obiettivamente uno che tutti usano tipo Lazzaro vieni qua, Lazzaro fai questo, però lui è felice di fare un po' tutto, cioè nel senso è sempre molto felice, è sempre molto entusiasta di qualsiasi cosa, che sia raccogliere il tabacco, perché in questa piantagione loro, cioè è una piantagione di tabacco quella dove loro lavorano, sia che si tratta di aiutare la figlia della, di questa no, il figlio di questa nobildonna che si chiama Tancredi nel film. Poi ho scoperto l'attore essere un amico di alcuni miei vicini di casa. E queste piccole cose, questi piccoli particolari che danno sapore a
rilevanza.
Danno rilevanza e sapore a qualsiasi cosa. Comunque a un certo punto, vabbè, senza che vi racconto il film perché poi dopo ve lo perdete, comunque succede qualcosa per cui c'è un piccolo balzo temporale, solo che si passa dal guardare gli ultimi che avevano la figura dei contadini agli ultimi, e i reietti, tra virgolette reietti, insomma, diciamo gli ultimi nella società attuale. Probabilmente è stato quello che mi ha sconvolto
ma
un po'.
Tra l'altro, a quanto vedo, io non avevo capito, ma il Tancredi è interpretato da Luca Cicovani, che è uno youtuber.
Sì, è lui, è.
No, non ci credo.
È lui, è. Infatti io dicevo amico dei miei vicini di casa, in realtà credo sia più famoso come youtuber che come amico dei miei vicini di casa. Non credo che sia.
Ok. No, perché dicevo, ho detto che collegamento, pensavo che ci fosse.
No, perché lui credo abbia studiato a Milano, io ho questi amici che sì. Hanno studiato a Milano, tra l'altro proprio nel settore. E il film è girato in una riserva, se non ricordo male, zona di Bagnoregio, sì, di Civita.
Archeologico.
E poi a Torino, la seconda parte tra Milano e Torino, se non ricordo male. È molto emozionante, è molto tenero, è molto coinvolgente, quindi lo suggerisco per questo. E poi è fatto davvero bene, cioè è scritto benissimo, è girato benissimo, c'ha una fotografia eccellente, ma proprio eccellente a livelli, secondo me, top del mondo. Cioè, campioni del mondo!
Sì, però non direi altre cose, perché comunque adesso dobbiamo ascoltarci anche la nota di Federico.
Sì, ascoltiamo quindi un attimo la nota di Federico.
Mi costringete ad aprire il mio cuore, perché Lazzaro Felice è un film a cui sono molto legato, di cui conservo molto chiara l'esperienza del film, oltre che il film in sé per sé, ed è uno di quelle opere d'arte, diciamo pure opere d'arte, che sembrano completamente nuove. Io mi ricordo che uscito una volta finita la proiezione ero sconvolto, mi ricordo, penso che chiamai forse proprio Giorgio per raccontarglielo, non mi ricordo chi, perché ho visto una roba incredibile. E quindi me lo consiglio soprattutto per questo, perché è un film difficilmente catalogabile, anche se poi volendo è molto facile da catalogare, però ha una sua unicità e una sua specialità che lo rendono, penso, uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni al cinema, anche se poi non era un cinema, era una proiezione all'aperto. Ed è un film, io lo ricordo come soprattutto un film sulla solitudine, e sul restare isolati già dal soggetto, diciamo, no? Questa adesso mi mancano i termini tecnici, però insomma questa comunità di agricoltori sperduti in mezzo al nulla e questa amicizia impossibile tra Lazzaro e il figlio panchettone della Marchesa, adesso non ricordo, sono tutti ricordi abbastanza sfumati. Però ecco, è un film nuovo, è un film aspetta, me ne mando un'altra. Ah, e in più aggiungerei che proprio questa cosa della solitudine e del raccontare la solitudine in questo modo, in questi nostri tempi di solitudine forzata, è rincuorante. Sì, motivo in più anche per vederlo. E per capire che in fondo alla solitudine, codo su massime, avevo tarcoschiane, che la solitudine è fonte di grandi ricchezze. Ragazzi, scusate, bevo un po' troppo vino, sto un po' in versione profeta questa sera.
Sta vivendo un po' una situazione, perché lui nella sua casa caverna anche lui vive 200 anni indietro.
Vabbè, sì, lui non ha segnale, quindi
Infatti lui ha mandato una foto di che sviluppava le stampava le cose nel bagno.
Ma dai, le fotografie, non ci credo.
Sì. Perché lui ora, cioè lui è a casa sua giustamente, adesso abitando da solo, c'ha la camera oscura. Non voglio dare particolari sulla casa di Federico, però.
Madonna mia. Vabbè, dopo diamo l'indirizzo e magari qualcuno vuole andare.
Però, magari così scopriremo se ascolta pure questi podcast che non registra lui.
No, non li ascolta, lui non ascolta neanche quelli che registra lui, perché dovrebbe ascoltare quelli che non registra. Bene. Allora, dopo la Zero Felice ci trasferiamo invece in California, nella California degli anni 80, 90, sì. 90.
No, prima mi sa.
Prima? Vabbè, comunque. Il film,
No, scusami, che sto dicendo? no, avevi detto bene.
Anni 90.
No. Scusa, mi sto facendo un attimo di confusione. Stavo un attimo pensando a Tony Hawk. No, anni 70, post surf di Mercoledì da Leoni e cose del genere.
Ok. Il film, vabbè, è Lords of Dogtown,
sì. Okay. La nascita degli Easy Boys, che sono il primo gruppo di skater americano.
Mainstream, soprattutto, più che altro.
Sì. Diciamo quel passaggio da surf, come dicevo appunto, a skate. Poi ho pensato un po' che comunque, diciamo, il film non è solo anni 70, insomma si protrae più in un periodo appunto più lungo. Infatti c'è anche una scena con Tony Hawk, comunque uno skate più recente. E vabbè, insomma, questo è la trama, e c'è poco da dire. Ci sono un sacco di curiosità su questo film, però, che volevo dire. E il film va, appunto, parla del primo gruppo di skater, che sono questi Z-Boys, ed è interpretato da...
Che sarebbero Tony... Da... Aspetta, come si chiama? Tony Alva?
Ci sta... come si chiama?
Il più bello di tutti era Jay Adams, quello che interpreta Emil Irish, che poi io mi andai a vedere la storia del vero personaggio ed era... Vabbè, è tipo morto a 50 anni di infarto, mi pare... E, pazzissimo, completamente pazzo. Era proprio quello là che tipo non voleva andare a fare manifestazioni sportive, gare, non voleva firmare contratti perché proprio credeva nello skate più underground, più puro. Si è sempre presa con Stesi Peralta e con Tony Alva e con tutti
che si sono venduti, insomma. Poi Tony Alva, vabbè, diciamo che non ho mai, non so, io lo si sono sempre rimasto affezionato al personaggio perché ci giocavo a Tony Hawk quando giocavo al videogioco. E
usavi Tony Alva?
No, ci sono varie, vabbè, non voglio dilungarmi, ci sono varie missioni in cui lui ti dà da fare, cioè lui questo tipo tutto fattone con i capelli lunghi e faceva ridere. E poi c'è Heath Ledger, ovviamente, insieme a Emile Hirsch, che sono i più famosi, diciamo.
Praticamente potreste vedervi un Mercoledì da Leoni e fido un Mercoledì da Leoni Lords of Dogtown.
Sì, come sequel
ci sta tutto.
La regista è la stessa regista di Twilight, che abbiamo detto prima, vabbè, che si chiama Katherine Hardwick.
Ha fatto 13, che era un film, vabbè, insomma, per il genere poteva non essere male, diciamo, tra virgolette.
Con Nikki Reed, che tra l'altro è la sua attrice feticcio.
Che fa la sorella di Tony Alva nel film, in Lords of Dogtown. Poi dopo improvvisamente ha cominciato a fare film tipo Twilight, Cappuccetto Rosso Sangue, ha cominciato a fare cose un po' strane.
Heath Ledger interpreta la parte di questo tizio, ovviamente tizio veramente esistito, si chiama Skip Engblom, che è praticamente il proprietario di questo Zephyr Shop, da cui poi prende il nome Z-Boys. E tra l'altro il vero Skip Engblom scelse proprio Heath Ledger, disse: no, io voglio che lui interpreti me stesso, quindi l'ha scelto lui.
Heath Ledger manca assai. Heath Ledger manca.
Ha detto oh, ma scelgo un attore a caso. Fortunatamente non era ancora famoso Heath Ledger.
Sì, è vero, non era ancora, perché non aveva ancora interpretato un paio di ruoli che l'hanno poi lanciato. Vabbè, a parte Dark Knight, Joker, ma anche Brokeback Mountain.
Sì, tra l'altro c'è anche Parnassus, non so, forse era dopo, sì, addirittura. E mi sa che forse l'unico film era Il destino di un cavaliere, il più famoso forse che aveva fatto fino a quel momento, più o meno qualche anno prima.
È molto bello. Io, per me, la migliore interpretazione di Treasure rimane quella nel destino di un cavaliere. No, sì, nel destino di un cavaliere.
Bellissimo.
Bellissimo film con una colonna sonora delle più belle che ci sono. Cioè, David Bowie durante i combattimenti, durante i balli, diciamo, la sarabanda, tipo quei balli medievali che si faceva rinascimentali. Bello, bello, bello.
Tra l'altro, penso forse uno dei pochi film azzeccati di Paul Bettany è quello.
Sì, sì, vero, vero, vero. Sì, Paul Bettany ha questa grande capacità di fare filmacci. Questa grandissima capacità. Però piace molto.
Tra l'altro, credo che ci sia su Amazon Prime il film, quindi.
Il Destino di un Cavaliere, sì, vedetelo.
Perlomeno come controllo adesso c'è sicuramente su Hulu, su Amazon Prime spagnolo.
Quello, ah vabbè, cioè, hai craccato l'IP spagnolo? Ti
no, no, ho cercato Amazon Prime.
Amazon Primero, veramente si chiama Primero.
No, non sto scherzando.
Bellissimo.
No, però il titolo è Destino di un Cavaliere, è uscito il Destino di un Caballero. No?
Ah dai, comunque ci prendono in giro. Vi suggerisco di vederlo anche perché il discorso di Bellamy, Bellamy e i Muse,
ecco, The Muse
alla fine è molto molto bello, cioè ti fa venire voglia di prendere una spada e di salire su un cavallo.
Una spada, un'altra spada.
Comunque, altro film, dai, suggeriscene un altro, visto che stai qua, sei carichissimo.
Un altro che suggerisco, ma giusto sì, per perdere tempo, visto che comunque c'è tempo adesso, per perdere tempo a casa, insomma, soprattutto mangiando qualcosa di schifoso mentre lo guardate, è Attraction, che è un film sci-fi sempre alieni, è sempre cosa dire, film russo, perché c'è stato praticamente c'è questo rilancio ultimamente, negli ultimi anni, del cinema russo, e che si sta praticamente lanciando nel genere, diciamo, azione, fantascienza, insomma, supereroi. Ha fatto una specie di Justice League russa qualche anno fa, che ha una marrata assurda, e poi ha fatto questa Attraction, che però è, cioè, tecnicamente un film realizzato benissimo. L'unico problema è che, a differenza dei film americani, è realizzato con un budget bassissimo, quindi suppongo che tutti gli artisti che hanno lavorato a quel film siano sottopagati, ma proprio al massimo, da queste case di produzione russe. Ed è una bella trasciata, lo metterei nella lista, giusto perché...
Vabbè, perché ci sta, dai, ci sta bene un po' di zio Vladimir Putin, che anche...
Sì, è anche molto di denuncia, in realtà. Dal thriller non sembra un film, cioè, nel senso, dal thriller sembra che sia lì, ne ammazzano tutti quanti, poi dopo se lo inizi a guardare è una cafonata, perché poi quando cominci a sentire un nome russo di tipo roba Svetlana, queste cose qua, ti fa un po' ridere.
V-Contacte.
Esatto.
No, ok, vabbè, no, sì, no, ci sta. Nel senso, immagino ci saranno tipo messaggi subliminali contro la Russia, i Putin, quelle cose tipo ammazzare omosessuali, la metafora degli umani che sono omosessuali e gli alieni, sì, che
io,
sono...
Io purtroppo mi sono addormentato mentre vedevo, infatti l'ho dovuto riprendere un'altra volta. Aia. Alcune cose non le ricordo molto bene, però...
Mentre io suggerisco una doppietta italiana, passando dalla Russia all'Italia... Ne suggerisco due, però hanno un elemento comune, che è il più grande attore italiano di sempre, forse sì, forse uno dei più grandi in generale, comunque sicuramente il più grande italiano, che è Gian Maria Volonté. E i film sono La classe operaia va in paradiso e Sbatti il mostro in prima pagina. Allora, La classe operaia va in paradiso è di Elio Petri, che con Gian Maria Volonté ha fatto tanto, nel senso, c'è un articolo, non ricordo di chi, che forse di... vabbè, no, adesso non ricordo proprio, che sottolinea come la coppia Volonté-Petri sia stata la più importante del cinema politico italiano, più di chiunque altro. Ha lavorato essenzialmente, diciamo, tra gli anni... a cavallo gli anni 70, quindi 50... e 70, e alcuni dei film più belli sono stati fatti negli anni 70, nel periodo, diciamo, dei movimenti studenteschi, poi dei movimenti operai, poi degli anni di piombo e così via. Diciamo che basta solo andare su Wikipedia per leggere la frase famosa negli anni 70, dopo che il film fu distribuito di Elio Petri, che dice: con il mio film sono stati polemici tutti, sindacalisti, studenti di sinistra, intellettuali, dirigenti comunisti, maoisti, ciascuno avrebbe voluto un'opera che sostenesse le proprie ragioni, invece questo è un film sulla classe operaia. Questo per dire che sia Petri che Volonté fu erano davvero due proprio che ci credevano tanto, cioè che ci credevano sul serio e alla tematica.
E poi due anni dopo è stato fatto il giornale.
E poi in realtà, se vedi il film precedente alla classe operaia in paradiso, ovvero Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, e poi tutto, diciamo, quel filone, quindi anche quelli successivi, dalla proprietà non è più un furto a Todo Modo e così via, capisci proprio il messaggio che volevano dare. L'altro film invece che suggerivo sempre con Volonté è Sbatti il mostro in prima pagina.
No, io a questo mi riferivo,
che
stavo facendo un attimo, ho fatto un attimo di confusione, insomma.
Che è di Bellocchio invece, altro regista comunque molto politico, è sempre del periodo, quindi è sempre dei primi anni 70, forse addirittura lo stesso anno, 1972 credo.
Sì, sì, ed è per questo avevo detto due anni prima del giornale.
Ah, ok.
Mi riferivo a questo.
Sbatti il mostro in prima pagina, sempre con Gian Maria Volonté. È un film diverso perché parla praticamente dei primi momenti in cui c'era la sovraesposizione mediatica. Praticamente, tra l'altro, la cosa più divertente è che il nome del giornale, perché il giornale che è protagonista del film si chiama Il Giornale, però in realtà.
Sì.
Non è il giornale fondato da Montanelli, che adesso è diretto da, non so neanche se da Sallusti o comunque da uno di questi.
No, mi pensa di no.
Comunque, non era ancora stato fondato, perché fu fondato nel 74. Ma la cosa più bella è che è già un quotidiano borghese di destra, comunque, diciamo, di quella fazione politica. Poi, vabbè, Montanelli lo fonda, diventa anche un giornale importante. Poi, purtroppo, è diventato buono neanche per metterci il pesce, però è quello il senso. Anche qui Volonté stratosferico, diciamo che io non saprei tra Sbatti il mostro in prima pagina, La classe operaia in paradiso, Indagini su un cittadino al di sopra ogni sospetto, Sacco e Vanzetti, non saprei quale film dire di vedere, cioè se dovessi scegliere tra uno non saprei quale film suggerire. Ma
forse questo è abbastanza attuale in generale, nel senso si collega molto bene a roba che comunque stava, adesso siamo in un momento così, comunque roba che si poteva collegare al periodo attuale, insomma, italiano. Vabbè,
guarda, l'ultima cosa per cui suggerisco di vedere questo film è che il film inizia con una ripresa di un comizio vero a Milano, se non ricordo male, di una maggioranza silenziosa, che erano praticamente tutta una serie di studenti, giornalisti, intellettuali, semplici persone del popolo legate dall'anticomunismo, e tra questi c'è un giovanissimo oratore di nome Ignazio La Russa. Suggerisco solo per questo. Bene, dai, ultimi due film, poi ce ne andiamo a mangiare, uno a te e uno a me, inizia tu.
Io ho un altro classico che, diciamo, cioè, insomma, sicuramente ne ho già parlato di recente perché l'ho rivisto in qualche podcast, sicuramente, ricordo, se non ricordo male, è che Old Boy è un classico, vabbè, classico comunque abbastanza nuovo, tra virgolette, perché comunque è un film del 2003, e magari non guardate il remake con Josh Brolin, che è qualcosa
di... Spike Lee, tra l'altro.
Di Spike Lee, tra l'altro, sì. È un film di Park Chan-wook abbastanza famoso, insomma. È forse quello che metterei nella lista dei 3-4 film da guardare per riapprezzare il cinema
coreano,
insomma. O comunque il cinema orientale in generale, perché sicuramente, oltre ad essere un film coreano, è un film orientale di spicco, insomma, tra quelli più nuovi.
Tra l'altro Old Boy credo che fosse della famosa trilogia della... Sì. Apparteneva a una trilogia, se non ricordo
della male. Vendetta. La Vendetta insieme a Mr. Vendetta
e tipo Lady Vendetta.
E Lady Vendetta, sì. E vabbè, insomma, questo film parla di questo tizio che a un certo punto viene rapito e viene sbattuto per tipo 20 anni in una cella senza motivo, e poi a un certo punto viene liberato. E allora questo deve scoprire perché, insomma, è stato incarcerato, è stato trattato anche male, perché poi comunque, oltre ad essere rinchiuso, ogni tanto veniva gasato e veniva... insomma, drogato da sti tizi che non si sa chi sono, fino a quando poi ovviamente c'è questo risvolto, ed è veramente molto bello, e soprattutto è molto bello per questa famosa scena del corridoio, che tra l'altro credo abbia ispirato 360.000
ha ispirato
scene anche di serie TV, di roba,
ha ispirato credo anche Snowpiercer nella famosa scena, sì, del treno.
Sì, sì, la scena del treno, infatti quella è ispirata, vabbè, giustamente, comunque il maestro Bong Joon-ho non poteva non ispirarsi a un suo connazionale.
Io ho visto un film di Park Chan-wook molto bello, italiano, inglese o americano, che è Stoker, che è molto bello. Cioè, molto bello, è un bel film, insomma.
Aspetta, non vorrei confondermi con...
È del 2013, è con...
Sì, 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 è recente, sì.
Mia Majakowski.
Mia Majakowski.
Mia Vasikavoska.
Cioè, abbiamo quella là che faceva Alice nel Paese delle Meraviglie. Esatto. E Nicole Kidman, se non sbaglio.
Majakowski e altro, insomma, non suonava questa, credo. No, Stoker è bello, è un bel film, ma Park Chan-wook è un po' ovviamente intenso. Tra l'altro credo che Oldboy vinse qualcosina a Cannes, forse il premio della giuria. Non ricordo se quando vinse il presidente della giuria era Tarantino, però ricordo che Tarantino disse che Old Boy era il film che avrebbe voluto girare lui, cioè praticamente gli piacque un sacco, gli piacque tantissimo.
Sì, infatti penso sia uno dei esponenti recenti del hard boiled e di noir, cioè nel senso, se bisogna vedere, a parte la roba di, come si chiama, quello di Zatoichi,
Takeshi Kitano,
esatto. Se volessi, a parte quella roba là che è molto più, diciamo, insomma, è comunque cult del genere, anche lui comunque è un buon esponente dell'hard boiled orientale, insomma.
Bene, 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 bene. Allora, io suggerisco l'ultimo film, che è Il filo nascosto. Credo sia l'unico di Paul Thomas Anderson su Prime Video. Io ieri mi sono rivisto... No, domenica ho rivisto Boogie Nights, che è molto bello. Cioè, molto bello, è bello. È uno dei migliori di... Perché io ho rivisto poco fa Magnolia, ma Magnolia non mi ha mai convinto. Boogie Nights, invece, è bello. Mentre Il filo nascosto è un film... Io l'ho visto solo in lingua originale, e dovrebbe essere l'ultimo film in cui Daniel Day-Lewis recita, non so se effettivamente manterrà la parola. Parla di un stilista, anzi, per essere precisi, un couturier, Margherita ogni volta me lo dice, che è differente dallo stilista, nel senso che fa lo stilista, però era una figura un po' particolare.
Un trendsetter quasi.
Sì, un trendsetter un po' privato però anche. È interpretato da Daniel Day-Lewis, cioè che a un certo punto si innamora, invaghisce di questa lui praticamente vive con questa sorella, questo rapporto di interdipendenza con questa sorella, vivono in questa casa, bellissima casa a Londra, e lui fa anche lo stilista della regina, per dire, fa anche lo stilista dei nobili. A un certo punto c'è questa Alma, che è interpretata da Vicky Krieps, ma credo che sia spagnola di origini, è lussemburghese, di origini lussemburghesi, che lo conquista un pochino, lui si innamora, cominciano ad avere una storia, solo che poi praticamente viene fuori il vero senso del film, perché il film non è un film su uno stilista, è semplicemente un film tra manipolatori, cioè tra diverse tipologie di manipolatori. Lui è un manipolatore, lei è una manipolatrice, la sorella è un'altra manipolatrice. Non è un film, non è un brutto film, non è forse uno dei migliori tipo Thomas Anderson, però ha delle cose che sono effettivamente fatte molto bene. Uno, le scenografie e i costumi sono fatti davvero
quello...
bene. È quello, vabbè, anche che film di quello, però, okay. Però anche le scenografie, cioè proprio i luoghi, ma per dire anche la scelta dell'automobile, lui c'ha un'automobile che non ricordo se è una Aston Martin, comunque c'ha una bellissima automobile, e anche il posto di campagna dove lui va. Ovviamente poi i costumi, i vestiti che lui indossa, i vestiti che lui disegna, è tutto stra elegante. Poi c'è una bella fotografia, ma c'è la cosa che secondo me è più bella di tutte, che è la colonna sonora. Cioè, secondo me la colonna sonora è di Johnny Greenwood,
che
chitarrista dei Radiohead, storico chitarrista dei Radiohead, che ne parlammo credo in un episodio in cui c'era anche Federico, perché gli chiedevo se per lui era più grande Johnny Greenwood o Thom Yorke, e lui mi disse che probabilmente Thom Yorke ha vinto la sfida come autore, Johnny Greenwood come musicista. Sono abbastanza d'accordo, anche se secondo me Johnny Greenwood ha proprio vinto la sfida di compositore. Cioè non
sì, infatti dire più compositore come musicista, perché alla fine, a parte il fatto che comunque lui ha fatto gli ultimi quattro film di PTA, che comprendo tra l'altro anche The Master, che forse
sì sì sia, oddio no, The Master
forse addirittura
The Master non so se lo ha fatto, sì lo ha fatto,
sì
fatto.
Sì, Johnny Greenwood sì, ha fatto There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice e Phantom Thread. Inherent Vice sarebbe Vizio di Forma, insomma, non l'ha mai detto così, però
ha fatto anche Norwegian Wood, ha fatto parecchi film, non pensavo a Beautiful sì, Johnny Greenwood. Ha fatto anche Beautiful Day, famoso film, quello con Johnny, con Joaquin Phoenix come colonna sonora. Non sapevo.
Beautiful Day sarebbe You Were Never Really
esatto,
Here.
Esatto.
Che non si capisce mai come uno lo deve chiamare.
No, comunque è un grandissimo autore. Cioè, nel senso, la colonna sonora c'ha questo, soprattutto un pezzo principale, quello principale di, col pianoforte, che è bellissimo. E poi vi suggerisco, vi sentite il pezzo principale con questo pianoforte molto sinfonico del Filo Nascosto, e poi subito dopo vi sentite l'attacco di chitarra di Electioneering di OK Computer dei Radiohead, che secondo me è uno dei riff e degli attacchi di chitarra distortissimo più belli che siano stati mai fatti. Cioè ti dà una carica che ti fa saltare dalla sedia. Ok, abbiamo chiuso anche il giro di Amazon, secondo me abbiamo dato dei bei consigli, faccio un ricappone. Abbiamo suggerito Don't Worry di Gus Van Sant con Joaquin Phoenix, Il Grande Lebowski, classicone, noi lo amiamo tutti, il nostro podcast si chiama così per questo film, niente sarebbe come adesso se non ci fosse Il Grande Lebowski. Lady Bird di Greta Gerwig, Insidemen di Spike Lee, se siete amanti della Casa di Carta. Se non siete amanti della Casa di Carta e vi fa schifo, a maggior ragione dovete vedere Insidemen, così potete dire che la Casa di Carta fa schifo ed è anche copiato. Arrival di Denis Villeneuve. Rogopag, che è un insieme di cortometraggi di quattro autori, tra i più importanti della storia: Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Mad Max di George Miller. Natural Born Killers di Oliver Stone, scritto da Tarantino, che poi però ha lasciato il soggetto Oliver Stone. Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher. Lords of Dogtown, sulla nascita dello skate mainstream, soprattutto degli Z-Boys. Attraction, che è un film russo, Tamarro, che hai suggerito tu, quindi io non mi prendo nessuna responsabilità.
Sì, nemmeno io.
Doppietta poi italiana, un po' pugno chiuso e braccio al cielo, La classe operaia va in paradiso di Elio Petri con Gian Maria Volonté, e Sbatti il mostro in prima pagina con Gian Maria Volonté, però di Marco Bellocchio. Old Boy, per andare un po' sul cinema orientale, in particolare su quello coreano, se volete riscoprire il coreano, di Park Chan-wook. E Phantom Thread o Il Filo Nascosto, se lo volete vedere in italiano. Vi suggerisco però di vederlo in inglese, perché è meglio, cioè semplicemente meglio. Inutile dirlo. Tu cosa ti vedi stasera?
Io cosa mi vedo? Ho finito tutto.
Non c'è più niente da vedere, è finito il cinema.
Anche perché poi per pensare a queste liste comunque ti devi fare un attimo un... No, non lo so. Diciamo che se dovessi scegliere tra uno di questi, forse proprio Amazon sceglierei, e insomma, rivedrei qualcosa, però... Forse tra questi... Don't Worry non l'ho visto, quindi forse... boh, forse vedrò quello.
Ne vale la pena, guarda, ne vale la pena. Io non so, devo essere sincero. Se devo limitarmi a Prime, forse mi rivedo La classe operaia va in paradiso, perché ora che l'ho riletto ho voglia di dire Il faccione di Gian Maria Volonté o Indagini sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, anche se invece voglio rivedermi il famoso monologo del procuratore
la procura,
sì, o il monologo oppure quando lui interroga il ragazzo, lo studente. E altrimenti, se invece posso uscire dalla piattaforma, cioè, su Mubi hanno messo Leviathan, che è un film di qualche anno fa, di un regista, ovviamente, ma al solito impronunciabile, perché è un regista russo che si chiama Andrei Zviagintsev, non so, Zviagintsev, non so come si pronuncia. Vinse, è del 2014-2015, vinse il Golden Globe come miglior film straniero, poi venne candidato all'Oscar, sembrava lo strafavorito ma perse, non so a favore di chi, devo essere sincero. Non dovrebbe essere male, quindi suggerisco quello. Altrimenti non so, o meglio, più che suggerisco quello, mi vedrò quello, credo. Anche se fa Harry Potter, I Doni della Morte parte 2 stasera.
Con che ordine lo fanno? Scusami, io non comprendo questa programmazione.
Harry Potter.
Scusami, ieri non hanno fatto parte 1.
Esatto, stasera fanno parte 2.
Ho capito, ma cioè, no, secondo questo ragionamento...
Ogni lunedì e martedì hanno fatto i film, e quindi adesso stanno chiudendo. Cioè, ti rendi conto che...
Quindi per 4 settimane di seguito.
Suggeriamo Leviathan e poi dopo ce ne finiamo a parlare di Harry Potter. Ma si può mai fare questo? Si può mai fare questa fine? No, forse un altro suggerimento, Il Maledetto United. Ecco, cosa mi volevo vedere. Non l'ho mai visto, che è tratto da un romanzo che sto leggendo adesso, che è molto bello. Suggerisco anche il libro che racconta la vita di Brian Clough, che è stato praticamente uno storico, uno dei più rivoluzionari allenatori di calcio inglesi, del mondo però inglesi. Il film è di Thomas Hopper, il libro era di David Peace, e questo Brian Clough, che è un personaggio molto, capito, classico, cazzo ogni tre parole, vaffanculo, beve whisky, che però è stato effettivamente un allenatore storico, tranne per questa piccola parentesi di cui tratta sia il film che il libro, che ha Leeds United, è un po' tipo Sarri che va alla Juventus, perché lui era un allenatore contro, che aveva fatto miracoli con le squadre, e poi va a allenare il Leeds United, che
quindi è ispirato alla storia di Sarri.
Esatto. Solo che invece di filigine stanno a Derby County, alla contea di Derby, e lui va a allenare questo Leeds, che praticamente è una squadra di scorretti, sporchi, brutti, sporchi e cattivi, e lui va subito in collisione con tutti, dalla società dei giocatori. La sua esperienza dura 44 giorni ed è il grande fallimento. Solo poi dopo lui va al Nottingham Forest e vince tipo 2 coppe dei campioni di seguito. Suggerisco sia suggerisco il libro sicuro, il film non lo so. Tom Hopper sarebbe il regista del Discorso del Re, quindi, però c'è Michael Sheen che è figo, mi piace tanto come attore.
Michael Sheen, che tra l'altro è doppiato da Cigliano, no?
È doppiato da Cigliano, sì, doppiato dal grandissimo Alessio Cigliano. Va bene, dai, bella chiacchierata, direi che possiamo chiuderla qui, possiamo rimanere amici, però niente, nulla di più. Ci aggiorniamo nei next days.
Yes.
Va bene, è stato un piacere. Piacere tutto mio.
Anche per me.
Un bacio. Presto. Ciao.
Presto. Ciao.
Milano, Piazza Insubria, Calverate.
Milano, 12 marzo 2020.
12 marzo 2020.
Pandemia.
Il mondo in pandemia.
La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. Mamma quando fa male, mamma anche Napoli rumore romare. Mamma quando fa male, tengo pure nonno chiuso fisso in ospedale.
pensate, mi fa male la testa, i pensieri pregano, pregano, manco fosse una messa. Io mi guardo allo specchio, ma finisco poi per fare rissa. C'è comunque il bene, ma l'odio poi mi eclissa.
Il caos non è Dio, la pandemia non è Dio, il mondo non è Dio, io non so più il nome mio. Il caos non è Dio, la pandemia non è Dio, Milano non sa il nome mio, il mondo non sa il nome mio.
Puru 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 puru, simo song fatto, momo faccio nata can. Puru 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 puru, simo song fatto, momo faccio nata can. Faccio nata can. Puru simo song fatto, momo faccio nata can. Sullo buono gas, caca posto un gadam. Roba naturale, freddo diretto da Spagna. Roba naturale, no chemical, no bamba.
La piazza ha fame de sveglia, la piazza no, no, non si ferma. È pandemia sulla terra, è pandemia sulla terra. La piazza ha fame di sveglia, la piazza no, no, non si ferma. Nonna mantieni la calma, nonna mantieni la calma. Milano mi sta bastonando, prima mi indica dove è il traguardo. Sento il profumo accecare lo sguardo, ora nessuno diventerà un altro. Io che ci credo, io che ci spero, no, non ho senti né in terra né in cielo. Io che ci credo, io che ci spero, no, non ho senti né in terra né in cielo.
La piazza ha fame di sveglia, la piazza no, no, non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame di sveglia, la piazza no, no, non si ferma. Lo vedo dalla...